Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Il sistema Cinturrino, a Rogoredo l'assistente capo non agiva da solo. Dalle nuove carte dell'inchiesta emerge che sono 6 poliziotti indagati insieme a Cinturrino, ora accusato di aver premeditato l'omicidio di Mansuri. I capi di imputazione sono oltre 40, sequestro di persona, spaccio, concussione, estorsione, depistaggio. L'avvocata della famiglia Radio Popolare non è finita qui. Operazioni urbanistiche fantasiose e diaboliche inventate dai dirigenti per bypassare le regole. La dura requisitoria della PM che indaga sui presunti abusi edilizi nei cantieri milanesi dal 2018, regole trattate come orpelli, dice la procura. Licenziati da un giorno all'altro via WhatsApp, è successo a 7 lavoratori di una vetreria nel Bresciano. L'azienda ha deciso di chiudere, i sindacati mai convocati dalla proprietà. Il meteo questa mattina con Paolo Vallisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona giornata. L'alta pressione si estende dalla Spagna al Baltico con bel tempo fino a venerdì, domani temporaneamente nuvoloso per la discesa dall'est di un vortice depressionario sull'Adriatico, ma intanto le previsioni per oggi: soleggiato con qualche velatura, verso sera nuvolosità irregolari in aumento sul Garda e lungo le Orobie, comunque asciutto, le temperature massime attorno ai 13-15 gradi, sulle Alpi zero termico a 2200 metri.
Oltre a Carmelo Cinturrino sono 6 poliziotti indagati nell'inchiesta per l'uccisione di Abderrahim Mansuri. L'inchiesta si sta allargando al contesto che ha portato all'omicidio del 28enne spacciatore marocchino. Cinturrino non agiva da solo. Dalle nuove carte dell'inchiesta emerge un sistema di violenze e abusi di potere portato avanti da un gruppo di poliziotti del commissariato di via Mecenate a Milano, capeggiati dall'assistente capo indagato ora per omicidio premeditato e altri 40 capi di imputazione. Leggendo le nuove carte firmate dal procuratore capo di Milano Marcello Viola e dal PM Giovanni Tarzi, si è di fronte ad uno scenario da guerra tra clan, dove uno dei clan rivali cercava con la violenza di eliminare l'altro. Con un particolare, il clan che voleva fare fuori l'altro era composto da poliziotti del commissariato di via Mecenate, capeggiati dall'assistente capo Cinturrino. Qui comando io, non i Mansuri, diceva Cinturrino agli spacciatori di Rogoredo. Da almeno ottobre dell'anno scorso minacciava di morte Abderrahim Mansuri e imponeva legge e ordine a modo suo agli altri spacciatori tossicodipendenti che ogni giorno affollano il boschetto. Le novità contenute nelle nuove carte sono diverse. L'omicidio di Mansuri sarebbe stato premeditato. Gli agenti indagati, oltre a Cinturrino, come dicevamo, salgono a 6. I capi di imputazione sono 43, si va dal sequestro di persona per aver chiuso e picchiato in una stanza del commissariato uno spacciatore marocchino, alla concussione, lo spaccio di droga, l'estorsione, il depistaggio e via così. Per gli avvocati della famiglia Mansuri non finirà qui. Sentiamo Deborah Piazza.
L'Abderrahim era venuto in studio da me quando era ancora in vita, ovviamente, e mi aveva raccontato di essere molto molto preoccupato, e infatti sta emergendo quello che lui mi aveva sempre detto contro appunto questo poliziotto, non solo contro di lui ma anche contro altri poliziotti del commissariato Mecenate. Zac, il mio assistito, lo conosceva, e non lo conosceva certamente da 2 giorni, lo conosceva da diverso tempo, ed evidentemente l'ha ucciso per delle ragioni sottese già da parecchio tempo. Sicuramente non è stato un colpo di testa, come si suol dire, o un dolo d'impeto, ecco, lo conosceva da diverso tempo e in un certo senso, secondo quanto contestato dal PM, gliel'ha fatta pagare.
Voi avete fatto delle ipotesi sui motivi per i quali, insomma, Cinturrino avrebbe sparato Abderrahim Mansuri, quali sono?
Noi abbiamo fatto delle ipotesi, perché comunque lì c'erano altri interessi in gioco che non erano quelli legali, evidentemente c'erano altre tipologie di interessi. Lui voleva a tutti i costi che Zac sottostasse a quelle che erano le sue decisioni, per altri interessi ignobili che ci sono appunto alla base di questa orribile vicenda. C'è chi mi diceva che si parlava di una cesta di mele marce, io avevo fatto la battuta, parliamo di un frutteto, effettivamente così.
Ma per fatti voi, insomma, ipotizzate che possano andare oltre, ecco, quelli dell'omicidio di Abderrahim Mansuri?
Sicuramente sì.
Non si è chiusa ieri la requisitoria della PM Marina Petruzzella nel processo sul caso Torre Milano, uno dei filoni delle indagini sull'urbanistica milanese. La PM non è riuscita a terminare in giornata il suo intervento, durato oltre 4 ore. Il processo è stato aggiornato per la conclusione della requisitoria al 2 aprile. Poi inizieranno a parlare le difese. Sentiamo una scheda su quanto detto ieri dal Pubblico Ministero.
Al centro di questa prima parte della requisitoria ci sono state le regole trattate come orpelli e l'uso illecito di una fantasiosa e diabolica scia. Così la PM ha definito quell'autocertificazione usata invece del permesso di costruire convenzionato e con un piano attuativo previsto per le nuove costruzioni. Nel caso di Torre Milano, un grattacielo di oltre 80 metri, 24 piani, fatto passare come ristrutturazione dell'edificio di 2 piani preesistente. Si tratta della prima requisitoria in uno dei processi scaturiti dalle indagini della Procura milanese. Nel processo sono imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio, e altre 7 persone, tra imprenditori, tecnici e funzionari di Palazzo Marino. La PM ha anche parlato di uno degli elementi chiave delle contestazioni, quella determina dirigenziale che fu firmata nel 2018 da Oggioni e dall'altro ex dirigente comunale imputato, Franco Zinna. Una determina che non solo per la Torre Milano, ma anche per altri progetti su cui PM hanno indagato, ha introdotto la prassi di una generalizzata deroga alle norme morfologiche violate e, ha sostenuto la PM in aula, ha creato guasti urbanistici anche sulle monetizzazioni, ossia i soldi dovuti dai costruttori come oneri di urbanizzazione, calcolati invece al ribasso. Il Comune avrebbe, cioè, consapevolmente incassato meno soldi facendo sconti ai costruttori.
Sedi sindacali trasferite in locali fatiscenti con infiltrazioni d'acqua e a rischio crollo. Il sindacato degli infermieri Nursing protesta contro quanto sta accadendo negli ospedali San Paolo e Carlo di Milano, dove alcuni lavoratori di ristrutturazione hanno spinto l'azienda ospedaliera a trasferire le sedi del sindacato. Gli spazi non sono però dignitosi per i lavoratori e potrebbero mettere a rischio la loro salute, spiega Giovanni Migliaccio, segretario provinciale del Nursing di Milano.
L'acqua entra all'interno, servizi igienici non accessibili, non c'è riscaldamento, nemmeno tanto nascosta muffa che rende gli ambienti poco praticabili. Noi come sindacato abbiamo fatto più volte presente all'amministrazione che, uno, per la dignità dei lavoratori che dovrebbero frequentare, due, come dignità delle stesse istituzioni sindacate, che non possiamo restare in quel contesto, devono trovare una soluzione diversa, anche per una questione di salute. La loro risposta è stata sempre la stessa in più occasioni, che i locali secondo loro sono idonei, tant'è che fino a poco fa a loro risposta, cioè quello che hanno scritto loro, erano frequentati da lavoratori all'interno dell'azienda, erano adibiti ad uffici. Loro definiscono idoneo perché non c'è nessun giudizio di inidoneità, però il giudizio di inidoneità arriva nel momento in cui i locali vengono sottoposti a delle verifiche, cose che abbiamo chiesto noi. Andare a mettere un sindacato in un sotterraneo è un modo per mettere un bavaglio a quello che è l'attività sindacale, fondamentalmente. Noi abbiamo detto che quando loro avranno la possibilità di garantirci una sede migliore, abbandoneremo quel locale lì. Presto noi siamo ancora nel nostro ufficio, se loro vogliono sgomberare lo devono fare in maniera coatta.
Prima l'annuncio di 2 giorni di ferie motivati dall'azienda con un calo produttivo, poi il licenziamento anticipato con un messaggio WhatsApp. Alle vetrerie Maccarinelli di Travagliato nel Bresciano la proprietà ha deciso di chiudere e di lasciare a casa i suoi 7 dipendenti. Le organizzazioni sindacali denunciano di non essere mai state coinvolte dall'azienda per affrontare alcuna situazione di difficoltà. Sentiamo Andrea Cassago della Willtech di Brescia.
I lavoratori la mattina seguente si sono svegliati, si sono trovati un messaggio WhatsApp della proprietà con una fotografia che anticipava la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che poi è stata recapitata a mezzo posta il giorno seguente. Quindi hanno avuto un'anticipazione del licenziamento via WhatsApp alla mattina appena svegli. È incomprensibile anche perché un'azienda non ha mai avuto problemi di ritardo di stipendio o quant'altro. Non capiamo le motivazioni. I lavoratori stessi sono indignati dalle modalità che sono indegne per un lavoratore. non c'è il minimo rispetto per la dignità di un lavoratore. Se sapevamo preventivamente l'informazione, potevamo muoverci in sinergia con l'azienda per andare a fare meno traumatico l'impatto di una chiusura. Ad oggi i lavoratori si trovano senza lavoro, devono ancora prendere la retribuzione dal mese di febbraio, quindi si trovano un cittadino in meno, si trovano senza lavoro dall'oggi al domani in una situazione, in un contesto macroeconomico molto molto complicato.
Ascoltiamo, ma temo non potremo fare molto di utile. Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa potrebbe fare il comune per la storica libreria di Milano Oepli, che chiuderà a breve. Venerdì ci sarà un incontro a Palazzo Marino con i sindacati, ma secondo Sala il comune non potrà fare molto per salvare libreria e posti di lavoro. Sentiamo.
Il problema è che è un'iniziativa privata su cui noi oggettivamente possiamo fare poco. Oltretutto è anche un caso in cui non è una questione dei costi d'affitto, quindi, che spesso richiamano l'attenzione pubblica, ma lì i locali sono della società stessa, quindi io francamente non so cosa possa fare il comune, temo non molto. Poi ascoltare e convocare va sempre bene, ma non riesco a immaginare come il comune possa intervenire in una situazione del genere.
Ci può essere il rischio quindi di un cambio di destinazione dell'immobile e di una...
Questo dovete chiederlo alla proprietà.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19.45.